Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Eccoci oggi anche oggi alle nostre buone notizie con tutti voi. Siamo arrivati anche quest'anno alla Pasqua, alla Settimana Santa. Per il Venerdì Santo, la Via Crucis del Papa quest'anno è meditata e disegnata dai bambini dai 3 ai 19 anni. Sono gli autori dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo, coinvolti il gruppo Scout e Foligno 1, la parrocchia romana Santi Martiri di Uganda e i disegni da due case famiglie. La passione e morte di Gesù meditata e illustrata da bambini e da ragazzi giovanissimi, tutti tra i 3 e i 19 anni. E sono loro gli autori dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, che in realtà, causa misure anti-Covid, quest'anno si svolgerà sul sagrato della Basilica di San Pietro. Il Papa ha affidato la preparazione delle meditazioni al gruppo Scout Agesci Foligno 1 in Umbria e alla parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Le immagini che accompagneranno le diverse stazioni sono disegnati dai bambini e ragazzi di due case e famiglia, la Mater Divini Amoris e la Tetto Casa Fattoria, una scelta che vuole privilegiare la semplicità, l'immediatezza con parole e colori che restituiscono la complessità di un mondo fatto di piccole e grandi croci, ma anche la fiducia, la speranza per il futuro. Chi vede litigare i propri genitori, chi non ha la forza di difendere un amico in difficoltà, chi sperimenta il senso del fallimento per una verifica andata male a scuola, chi trova coraggio nell'abbraccio rassicurante di una madre, chi sperimenta la solitudine soprattutto dopo il diffondersi della pandemia, chi riesce a scorgere il volto di Gesù nei lineamenti di uno straniero. Quanto agli autori, il gruppo Scout Agesci Foligno 1 si compone di 21 educatori ed educatrici, di 145 ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 19 anni, aiutati dai responsabili. I ragazzi hanno preparato le meditazioni, hanno riflettuto sulle 14 stazioni, anche relazionandole alle proprie esperienze quotidiane, facendo tesoro delle proprie esperienze di gioco, di vita all'aperto, di servizio al prossimo. Il parroco della Casa dei Santi Martiri dell'Uganda, nel quartiere Ardeatino di Roma, è Don Luigi Del Rico, è referente diocesano della pastorale per le persone con disabilità. La comunità, dove da tempo è stata avviata un'esperienza di catechesi per e con le persone disabili, ha diverse espressioni di prossimità, tra cui le case famiglia rifugio per Agar, dedicata a donne e bambini vittime di maltrattamenti, e la casa Betlemme, per accogliere le famiglie senza fissa dimora, in collaborazione con 8 parrocchie della 22ª prefettura della diocesi di Roma. In questa realtà di solidarietà, circa 500 bambini e ragazzi di catechismo per la prima comunione e per la cresima hanno contribuito a dar forma alle meditazioni anche con incontri a distanza, quando le raccomandazioni sanitarie per la pandemia non hanno permesso di ritrovarsi in parrocchia. La casa famiglia Mater Divina Moris è gestita a Roma dalla Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore, nel solco dell'esempio del proprio fondatore, Don Umberto Terenzi. Le Figlie della Madonna del Divino Amore accolgono i minori ospiti con lo spirito dell'apostolato mariano. Al momento la struttura accoglie 8 bambini tra i 3 e gli 8 anni. Il tetto Casalfattoria, opera a Roma dal 1984 per contrastare il disagio di bambini e giovani, è nato come associazione di volontariato nel 2019, una cooperativa sociale. Le attività di accoglienza sono strutturate e arricchite con progetti di assistenza, sostegno, formazione professionale e culturale, con l'obiettivo di accompagnare i bambini e i ragazzi nella crescita, della costruzione di un progetto di vita. La Via Crucis del Venerdì Santo sarà presieduta dal Papa il 2 aprile alle 21 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Pierangelo Bartoli e pure Sofia.
La chimica all'ebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle. La guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, carezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Ed eccoci al nostro incontro su Dante Alighieri con il professor Nicola Caldarone, che è direttore del comitato del MAEC di Cortona.
Un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci al settimo appuntamento con Dante alla vigilia delle celebrazioni annunciate in tutto il mondo per il settimo centenario della sua morte. Infatti, il 25 marzo segna l'inizio di un anno che si spera possa farci ritrovare quella luce che il sommo poeta con la sua poesia è riuscito a trovare per sé dopo lo smarrimento nella selva oscura dell'inferno e che oggi la indica a tutta l'umanità, afflitta com'è dal dramma della pandemia. E dopo esserci soffermate a considerare la figura femminile nella Divina Commedia e dopo aver riflettuto sulla sua importanza e centralità nel progetto di salvezza dell'uomo, oggi parleremo brevemente della visione politica di Dante a partire dal canto sesto dell'Inferno e siamo nel terzo cerchio, dove sono confinati i golosi, condannati alla mortificazione dei sensi per mezzo di una pioggia definita con quattro aggettivi molto pesanti e stridenti, come la pioggia eterna, quindi immutabile e uggiosa, maledetta, perché strumento della divina maledizione, fredda, cioè penetrante come aghi di ghiaccio, e greve, cioè pesante come sassate per la grandine che vi è mescolata. Inoltre, i dannati sono costretti a giacere con la testa immersa nel fango che ricopre il suolo. Tra i golosi, Dante e Virgilio incontrano Ciacco, cittadino fiorentino che spiega a Dante di essere lì per la dannosa colpa della gola. Di Ciacco sappiamo poco, probabilmente è lo stesso descritto da Boccaccio nel suo Decamerone e definito come uomo di corte, gioviale, buontempone e ghiottissimo. E il peccato di cui si è macchiato Ciacco sembrerebbe a prima vista meno grave di quello di lussuria, ma per Dante no. Mentre i peccatori carnali hanno obbedito ciecamente a un'altra espressione dello spirito, i golosi hanno invece posto l'esistenza al servizio del ventre, scadendo quindi al livello delle bestie e svilendo così la propria anima. I golosi, per Dante, sono colpevoli di aver lasciato trionfare la parte meno nobile dell'uomo, il corpo nei suoi istinti più bassi e animaleschi. A danno naturalmente dello spirito, che per Dante è l'elemento che più avvicina l'uomo al suo creatore. Ma l'argomento che più interessa il lettore di questo canto sesto è certamente quello politico, uno dei temi principali di tutta la Divina Commedia, per la circostanza legato alla condizione sociale e morale di Firenze. Dante, infatti, chiede a Ciacco tre cose, che riguardano naturalmente la sua città. A che verranno i cittadini della città partita? Cioè dove finiranno con le loro contese, le loro lotte, i cittadini di Firenze divisa in guelfi bianchi e guelfi neri? E ancora, se alcun v'è giusto in Firenze, e dimmi se in essa tu conosci qualche uomo da bene. E infine, dimmi la cagione perché la tanta discordia è salita. Ciacco risponde alla prima domanda in questi termini. Dopo lunga tensione verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questo caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testé piaggia. Nella lotta tra guelfi bianchi e neri, una volta prevarranno i bianchi, poi dopo 3 anni, nel 1301, i neri prevarranno con l'appoggio di Carlo di Valois, inviato di Bonifacio VIII. Questa sconfitta dei bianchi causa nel 1302 anche l'esilio di Dante. Al secondo quesito, se alcun v'è giusto in Firenze, Ciacco risponde: giusti son due e non vi sono intesi. Giusti, cioè, nella città di Firenze sono pochissimi e per di più non sono ascoltati. E infine, le cause del malessere in Firenze si chiamano superbia, invidia e avarizia, sono le tre faville che hanno i cuori accesi. E si noti la corrispondenza quasi assoluta tra le cause del conflitto denunciate da Ciacco e i tre vizi rappresentati dalle fiere incontrate nel primo canto dell'Inferno. e sono i vizi che dominano indisturbati nella nostra realtà contemporanea.
Adesso una canzone di Guccini, canzone per un'amica.
Lunga di lito, correva la strada, auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino lui sorrideva, vicino lui sorrideva. Forte la mano, teneva il volante, forte il motore cantava, non lo sapeva che c'era la morte quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Non lo sapeva che c'era la morte. Quando si è giovani è strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano, venga e ci prenda per mano. Non lo sapevi ma hai pensato quando la strada è impazzita, la macchina è uscita di là e sopra un'altra è finita, e sopra un'altra è finita. Non lo sapevi ma cos'hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita, quando la vita è fuggita. Dopo il silenzio soltanto regnato tra le lamiere contorno, sull'autostrada cercavi la vita, ma ti ha incontrato. Ti ha incontrato la morte. Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati, se presto sei dovuta partire, se presto sei dovuta partire. Voglio però ricordarti com'è, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi, e che come allora sorridi.
Gli empori dove la solidarietà fa rima con la dignità. Aiutare gli altri mi aiuta a superare questo momento difficile, confessa Riccardo Passoni, che è volontario nel mini market di Niguarda dopo essere finito in cassa integrazione. Qui puoi fare la spesa come in un negozio qualsiasi, nessuno fa pesare la situazione, spiega Ana, tunisina, da marzo 2020 senza stipendio, senza aiuti pubblici. Improvvisamente mi sono trovata con un sacco di tempo libero. Il primo mese è stato anche piacevole. Ho riordinato la cantina, ho sistemato il giardino, cose che avevo sempre rimandato, Poi però mi sono reso conto che mancava qualcosa, così ho chiesto in parrocchia se potevo darmi da fare per chi stava peggio di me. È così che Riccardo Passoni, 48 anni, impiegato nel settore della ristorazione in cassa integrazione dalla scorsa primavera, ha iniziato a fare il volontario all'Emporio della Solidarietà di Niguarda. Ogni mercoledì esce di casa, monta sul motorino, raggiunge il supermercato solidale, dove la gente che si è impoverita a causa del Covid viene a fare la spesa gratuitamente. Aiutare gli altri sta aiutando me a superare questo momento molto difficile, spiega, mentre con il panno finisce di igienizzare il nastro su cui i clienti speciali di questo mini market caricano ciò che hanno preso dagli scaffali, prima di pagare alla cassa con i punti di solidarietà assegnati dalla Caritas. Il Covid è entrato nella sua vita come un cataclisma. Nella società dove ha assunto da 11 anni, Passoni si occupava di organizzare eventi, banchetti aziendali, le cerimonie di nozze. Poi, la scorsa primavera, con il lockdown, quelle attività sono diventate improvvisamente incompatibili con le norme di distanziamento sociale imposte per rallentare la corsa del virus. E così, tranne una breve parentesi a dicembre, da marzo le uniche entrate sono state quelle garantite dalla cassa integrazione. Nel frattempo anche la sua compagna Ilaria, 46 anni, impiegata per un tour operator, è stata costretta a ridurre il proprio orario di lavoro. Non abbiamo figli, abbiamo ridotto le spese. Grazie al cielo, con i risparmi accumulati negli anni, stiamo riuscendo ad affrontare questo periodo, confida. Più difficile è stato superare lo shock psicologico. Subito dopo il diploma ho sempre lavorato, mai mi sono trovato a non sapere come passare le giornate. Questo impegno mi dà uno scopo. Intanto fuori si è formata la fila. Oggi è il giorno in cui arrivano i formaggi, gli yogurt, altri prodotti freschi e c'è sempre un gran movimento. Fuori dal negozio attende il suo turno Ana, 39 anni, nata a Tunisi, emigrata a Milano 10 anni fa. Prima del Covid faceva l'aiuto cuoco in una mensa scolastica con un contratto a chiamata. Da marzo è a casa senza stipendio, senza aiuti pubblici. Il marito, 45 anni, anche lui tunisino, è stato assunto come portiere in un grande albergo di Milano. Al contrario di lei, ha potuto chiedere la cassa integrazione, ma ha ricevuto a giugno la mensilità di marzo. Intanto c'era da pagare l'affitto, le bollette del gas, della luce e i soldi non bastavano più. Siamo costretti a chiedere aiuto per mangiare, è umiliante perché siamo giovani, in forza. Questo è il periodo della vita in cui uno generalmente dà, non prende, però qui nessuno ce lo fa pesare, anzi, può fare la spesa come in un negozio qualsiasi. Mi porto anche il figlio più piccolo, così sceglie i cereali per la colazione. E se quel giorno non ci sono, gli spiego che gli ha presi un bambino che ne aveva più bisogno di lui. Da quando è iniziata la pandemia, gli 11 empori della solidarietà presenti in diocesi hanno aiutato sinora più di 18.000 persone. Questi dispensari alimentari si sono rivelati un'efficace rete di protezione, sottolinea Andrea Franzago, che è responsabile dell'area povertà alimentare di Caritas Ambrosiana, ma non solo stanno sostenendo le famiglie in momento di difficoltà, lo stanno facendo rispettando la dignità, condizione senza la quale è molto più complicato spingere chi è stato colpito dalla crisi a superarla. Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo, sogna. Con questa canzone si conclude anche oggi da Fontana del Villaggio, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12 dopo il notiziario sulle frequenze 88.4, 92.8 c'è la Fontana del Villaggio. Potete ascoltare anche le repliche, lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
I naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la pinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogni, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogni, ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogni, ragazzo, sogna quando cade il vento ma non è finita. Sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione. Non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna, ragazza, sogna quando l'hai